sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
Possiamo pensare a una società del benessere dove le persone stanno bene economicamente, in cui non devi più procacciarti il cibo nella foresta, però riuscendo ad abituarci mentalmente al fatto che tu la fatica te la devi trovare, devi costruirti le occasioni per pensare a quando le cose andranno peggio. Secondo voi si può fare questo o siamo fottuti?
Direi che questa, almeno è il mio pensiero, è una cosa sfortunatamente negli anni che ho capito che è per pochi eletti, nel senso sono davvero pochi quelli che riescono ad avere un bilanciamento nella vita di questo genere. Io ad esempio mi sono ritrovato a un certo punto nella vita dove, diciamo, l'ho già detto altre volte, ho sofferto di depressione, e il mio switch è stato quando ho incominciato non a vivere più nel passato ma a vivere nel presente con un occhio, come dico sempre, verso anche il futuro. Però è una cosa che ho iniziato a capire che forse è veramente per pochi, perché tanti sanno di questa cosa ma non vogliono fare quel passo lì. Ritorniamo al discorso che facevi ancora prima.
Sì.
E quindi io non riesco a credere in questa utopia che un giorno ci sarà una società così. Forse sono un po' drammatico io, ma la vedo una cosa veramente per pochi, sfortunatamente.
Io credo che la società sia così da che l'uomo abbia memoria. Già 5.000 anni fa sappiamo essere questo, diciamo, il modus operandi dell'uomo. Il guerriero, per essere guerriero, doveva lottare, faticare fin da piccolo. Ed era una via che sceglieva, no? Quando sceglievano di diventare guerrieri, sapevano a cosa andavano incontro, e molti bambini anche in tenera età durante la formazione perdevano la vita. Di contro c'erano anche ovviamente i braccianti, i contadini, gli aiutanti, i servitori. Cioè, io credo che l'umanità sia ancora ancorata a questo modo di essere, no? E l'uomo, non sono io, non sei tu, l'uomo è una specie. E come tale, vuoi o non vuoi, agisce come se fosse connessa, come se fosse un organismo. Noi tante piccole cellule di un organismo, l'organismo uomo. E credo che questo sia il suo equilibrio. Io credo che affinché tutto vada come deve, ci sia bisogno di chi magari con intrepido coraggio affronta la via della fatica, perché lo sente. Come lo sentivano 5-8 mila anni fa, 10 mila anni fa? Come sentivano la chiamata di essere cacciatori quando cacciavano il mammut 10-12 mila anni fa, no? I dipinti rupestri ci hanno insegnato questo, no? Il cacciatore che cacciava la bestia, fosse il mammut o magari anche la tigre con i denti a sciabola, no? Animali giganteschi. E nei dipinti vediamo il guerriero che lancia. Vediamo anche l'uomo che però deve coltivare la terra. Vediamo tante mansioni. Ed è innata in noi questa cattiveria, questa voglia di... Oggi non c'è più bisogno di cacciatori, di guerrieri, di... Però quell'indole c'è. Quella voglia di dire, io non mi accontento, questa non è la mia vita. Non è il denaro a muoverti, perché io credo che non sia il denaro a muovere queste menti, questi geni che troviamo nella cultura moderna, ma che sia la necessità e la voglia, il desiderio di fare di più, di essere più di quello che si è. E quando hai questo dentro, questo ardore, questo fuoco, nulla ti ferma e trovi, vuoi o non vuoi, il tuo spazio. Dopo ci sono persone un po' più calme, un po' meno ardenti, che hanno bisogno della loro tranquillità per essere felici. Perché è questo che, che ha fatto sì che l'equilibrio si formasse nella specie. Perché devi essere felice di quello che sei. Il pescatore, il servitore, oppure magari, non il servitore come schiavo ovviamente, adesso parliamo di società che formata che vive, quindi magari chi accudiva i piccoli a casa dei cacciatori che erano fuori, o magari chi coltivava la terra, loro erano felici di fare quello, perché trovavano quello spazio, perché se avessero voluto essere guerrieri, trovavano il loro spazio, facevano la grande prova, il cacciatore faceva la grande prova, ognuno trovava il suo equilibrio. Non potevano essere tutti cacciatori, non potevano essere tutti guerrieri, non potevano essere tutti coltivatori o braccianti o chissà cos'altro. Quindi io credo che sia ancora innata in noi questa cosa che muove la singola cellula di questo organismo. Per questo alcuni hanno l'ardore e altri invece vogliono essere collocati dalla società.
I motivatori incontrati, infatti, agivano più sull'ammirazione nei confronti del loro carisma, del loro carattere, della loro presenza, che sulla stima delle mie capacità. Ed era questo il punto intossicante. Io mi avvicinavo a loro, ai loro libri, discorsi, alla loro presenza, perché volevo essere come loro. E quindi non volevo essere come me. E questa cosa evidentemente crea un problema. Ricordo distintamente il pensiero di voler essere loro e non più me stesso, voler fare quel lavoro e non più il mio, voler avere le loro idee, il loro carisma e non quello che invece mancava a me. Ed ecco qual è il principio di intossicamento, che nel self-help, secondo me, è molto presente. Ora, la prima obiezione che viene in mente è: ma questa è la tua esperienza. E questo è ovviamente un problema di chi ascolta, di chi fruisce, non necessariamente di chi parla, e ci mancherebbe, è assolutamente così. C'è un problema, che l'industria del self-help gioca sulla zombificazione. E questo io lo vedo e me ne accorgo ogni giorno, sulla base di criteri che adesso vi comunicherò. Evidentemente però è importante, infatti ho iniziato la puntata dicendo cosa cerchi tu, quale aiuto cerchi tu, perché è evidente che se la mia ricerca di aiuto e strumenti è genuina, posso trarre beneficio persino da Tony Robbins, ma chiunque, cioè qualunque, anche il più fuffarolo può darmi qualcosa se la mia ricerca di aiuto è genuina. E quindi questo dipende dal tipo di ricerca che faccio io. Però, di nuovo, non possiamo metterci il prosciutto davanti agli occhi e non accorgerci che in realtà questa è un'industria che gioca sul fatto che tantissime persone non cercano in modo corretto e cercano invece evasione, cercano cose sbagliate nel modo storto, e in quel modo lì diventa intossicante. Quindi l'industria del self-help gioca tacitamente sulla zombificazione, gioca tacitamente sul fatto che tanti vogliono essere teleguidati. Infatti il suo utente preferito è proprio quello che vuol farsi eterodirigere, quindi che vuol prendere direzioni non perché comprende meglio le proprie intenzioni, ma perché qualcuno gli dà delle intenzioni, perché qualcuno lo riempie con qualcos'altro, che è, per chi ha letto Seneca tra gli zombie, il principio stesso della zombificazione. La mancanza di intenzionalità e di aspirazione dell'utente medio dell'industria del self-help lo porta quindi a usare il motivatore un po' come uno spacciatore. È quello che mi dà la sostanza di cui ho bisogno per andare avanti. Ma questo non è self-help, di nuovo, è riempirsi di una cosa aliena. E la mancanza di autostima dell'utente medio di self-help lo porta a voler riempire l'abisso con un altro corso, con un altro libro, con un altro discorso, con un'altra citazione, con un'altra appartenenza, un'altra bandiera, un altro contenuto, un altro video, ancora, ancora. E si entra in questo consumo compulsivo, e credo che in molti vi riconoscerete perché è così. Quando mi rendo conto che alla mia vita vi manca qualcosa, e al posto di lavorare sul dare un significato alla sofferenza, guardare in faccia quell'abisso e starmene in autonomia a capire i miei pensieri, io mi affido a un guru, a un esperto, a qualcun altro, beh, in quel momento lì non ci sarà mai una fine ai contenuti che potrò consumare, perché quel mio buco nero dentro, possono starci montagne di cose. Potrebbe non esserci mai fine, e l'industria del self-help lo sa perfettamente. E infatti, in questo abisso, in questo bisogno, in questa visione distorta, si riflettono i difetti e i deficit proprio di questa enorme industria che cresce sull'aggravarsi della nostra crisi spirituale. Non è un caso che i guru emergano in momenti di grande crisi spirituale, perché quando noi perdiamo la bussola e perdiamo le coordinate, ecco che ci affidiamo agli altri il più possibile. E più uno mi convince di essere saggio, sapiente, beh, più io gli darò i miei money, i miei big money, per potermi sentire meglio. Quali sono i deficit che, secondo me, sono molto palesi nell'industria del self-help? Beh, sono questi e sono molto evidenti. In primo luogo, il self-help produce aspettative irrealistiche e irrealizzabili. Questo è un punto essenziale da comprendere, perché è inevitabile che, se io sono un guru del self-help, ho tutto l'interesse a dire ai miei utenti che mi hanno ricercato per colmare quell'abisso: tranquillo, ce la puoi fare. Tranquillo, puoi realizzare i tuoi sogni completamente. Ecco, qui c'è un punto essenziale da dire. Io posso riuscire ad essere un buon confidente nei confronti di un amico e dirgli: tu puoi realizzare o non puoi realizzare i tuoi sogni, perché conosco piuttosto da vicino i suoi sogni, la sua vita, i suoi difetti, le sue caratteristiche. Lo posso fare. Posso permettermi ad un grande amico di dire: guarda che il sogno che hai lo puoi realizzare. E te lo dico da amico, non per farti sentire meglio, ma perché magari so che hai le caratteristiche per perseguire quella strada. Questo è impossibile da fare di fronte a 10, 100, 1000 persone. C'è una distorsione devastante in cui il guru, il personaggio, non potrà che dire una cosa completamente fasulla, ovvero di fronte a 1000 persone dire: i vostri sogni possono realizzarsi. Ma come cazzo faccio a dirlo questo? Io non le conosco quelle persone, non potrei neanche mai conoscerle, neanche volendo, neanche avendo il tempo potrei conoscerle a fondo per dire una cosa così particolare come: puoi realizzare i tuoi sogni. Così come non potrei dire a 1000 persone: supererete i vostri lutti. Non posso dirlo, come faccio a dirlo? Supererete la vostra crisi depressiva. Posso dire a un mio amico in depressione: guarda, tu hai gli strumenti per superare questo momento difficile, in questo, questo e questo modo. Posso dare un consiglio, ma non posso farlo di fronte a 100 sconosciuti. Come potrei mai farlo? Il motivo per cui io, a domande delicate sul vostro stato mentale e psicologico, non potrò mai veramente rispondere, perché non vi conosco. E nel momento in cui dovessi cominciare a dirvi: potete realizzare i vostri sogni, vi prego, sparatemi. Ora, self-help produce quindi queste aspettative irrealistiche. Corsi in cui tutti devono diventare influencer, padroni di se stessi, milionari o Latin lover, senza nessun tipo di motivo, senza dare un contesto a queste idee. Ovviamente tutti vogliono diventare influencer, guarda caso, adesso emergono tutti questi corsi e guru che ti insegnano come diventare influencer. E io vi dico: non fatelo. Perché? Perché so che statisticamente il carattere presente nella popolazione non è adeguato a questo tipo di percorso, perché tanti di coloro che fanno l'influencer, cadendoci anche magari casualmente, soffrono come dei cani quella condizione e si trovano esattamente come io ero nel lavoro di prima, in un lavoro che magari funziona e va bene, ma che non è pensato per loro. E allora che cazzo fai l'influencer se quella roba ti rende infelice? Facile, perché hai ascoltato un corso di self-help.
Io ho fatto proprio un percorso, mettendo progressivamente sempre più persona nel personaggio. Questa è una cosa che ho iniziato a fare, è un processo che secondo me continuerà. Assolutamente non voglio dare un'idea di perfezione, se non fisica, ma quella la suggerisco anche mio malgrado.
Dai. Ti voglio bene.
Ma dai, dai. Allora, ho iniziato a raccontare di tutta una serie di mie difficoltà, soprattutto in quello che è l'ambito che mi ha causato più sofferenza nella mia vita, che è quello relazionale e sociale. Cioè, io lo dico a livello professionale: sono sicuro di me. Questa sicurezza non si esprime nel fatto che io non penso che non farò errori, perché li faccio sempre, ma è il fatto che saprò gestirli, che tra ciò che faccio bene e faccio male ci sarà un bilanciamento positivo, tale per cui sono sicuro quando mi approccio. Sì. Cosa che mi è sempre mancata proprio nell'aspetto sociale, dove anzi ho sempre avuto difficoltà enormi. E ho iniziato proprio a raccontare questa cosa e ho trovato un modo che secondo me è efficace. Anziché star lì a dare il nome tecnico di diagnosi che ho ricevuto, spiego in concreto le mie difficoltà, anche perché Allora, ora si utilizza tantissimo, metto questo disclaimer, non sto giudicando, sto solo descrivendo un fenomeno sociologico, nell'ambito dell'identitarismo qualificarsi sulla base di propri tratti identitari neutri. È una cosa che qualche anno fa non avremmo fatto. Ci saremmo definiti in base ai nostri interessi, ai nostri hobby, alla nostra formazione, mentre adesso appunto si usa presentarsi, cioè prendiamo le bio di Instagram, con semplicemente caratteristiche neutre ascrivibili alla propria identità. È una cosa che io non faccio, cioè se andate a leggere la mia bio, viene descritto effettivamente quello che faccio. Quindi, oltre a non fare questa cosa, inizio proprio a raccontare, però in concreto quali sono le mie difficoltà, le sfide, le piccole vittorie, e questa cosa credo che faccia veramente tanto. Ho scoperto, un tempo io pensavo tipo di essere d'aiuto nel dire, allora, ho scoperto come utilizzare questa mia abilità, guardate che risultati produce. Ora, non è una cosa inutile da fare, però il problema è che se una persona tanto non ha quell'abilità specifica, dice ok, grazie al cazzo. Mentre raccontare di mie specifiche difficoltà in cui la gente si ritrova, vedo che è veramente di grande aiuto. Ho persone che mi scrivono dicendo, sai che non avevo mai sentito descritta così bene questa problematica, posso usare le tue storie per spiegare come funzionano le persone che incontro? Cioè, certo, non c'è mica il copyright.
Assolutamente.
È una domanda molto dolce. Però sì, questa è... Quindi ho iniziato a fare questa cosa.
È veramente importante questo. Tu, Romina?
Io invece devo dire che stranamente sono fortunata in questo momento qua, perché ho passato una vita, io sono l'unico penso essere al mondo che ha passato tutte le elementari, medie e superiori con una maschera, e che quando sale sul palco attraverso le canzoni che mi scrivo da me, e invece lì è l'unica volta che io con la scusa della finzione che mostro veramente le mie meschinità. Capisci? Cioè,
pure i tuoi pregi, cioè mica solo le meschinità.
No, ma io non ho capito se sono una cogliona e faccio il giro e divento un genio. Devo capirla questa cosa, non è chiara. Però capisci, perché chiunque mi direbbe, ma sei pazza lì a dire la verità proprio lì. Eh no, è finzione, sai con me, è una canzone, che ne sai. Posso raccontare la storia della vicina di casa, e invece, secondo me, ecco, poi faccio anche una serie di proprio perché io, avendo un pubblico di nicchia, la cosa bella quando c'è un pubblico scelto, che ti assomiglia, certo, in un certo senso, non è che fai la pesca, capito, a strascico. Poi lì su quello ho costruito i centri d'ascolto, perché il senso di solitudine interiore e di straniamento rispetto alla moda X o come ci si presenta mi ha portato poi a dire, mi sono sentita una stronza sola per tutta la vita, quantomeno cerco di ridare indietro, no? Un po', certo, di compagnia, po' di carezze simboliche. Quindi io è l'unica volta che non mi sento manchevole, cioè riguardo questa questione.
No, ti capisco.
Il resto sono macello,
Sì. Ma anche perché poi dall'altra parte credo, non so se la vedete allo stesso modo, però alla fine uno dei valori da artisti dell'arte è quello che nel tuo lavoro ci metti le parti migliori di te. Cioè, nel senso, anche lì, il dibattito su, non so, Gauguin. Gauguin era un po' razzista, un po'... Oppure Schiele, a cui piacevano ragazzette molto, molto giovani. E sono tutte cose che evidentemente sono deplorevoli, sono cose che in realtà devi condannare. Ma questo, io quando vedo le loro opere... Io trovo la parte migliore di esseri umani imperfetti. Cioè, trovo che sapete, anche lì, ho fatto anche un esempio qualche tempo fa. Avete preso i Noir Désir, il gruppo francese? Io adoro i Noir Désir.
Quella ha fatto una carneficina pure.
Quella ha fatto una carneficina, ok. Un vero figlio di puttana, un vero, vero pezzo di merda, che ha fatto galera. Adesso non so se è uscito, se non sbaglio è uscito in questi ultimi anni. Vabbè, non voglio dire. Ho un sacco di persone che mi dicono, eh no, io non ascolto più i Noir Désir da quel momento. E io dico, ma fermo lì. Lui è un pezzo di merda. Lo è ancora, non lo so, magari ha pagato il suo debito con la giustizia. È un essere umano imperfetto, molto imperfetto. Più imperfetto di me, spero. Ma la sua arte non è forse il distillato delle parti che lo elevano dalla sua condizione di pezzo di merda? E allora perché io dovrei privarmi di quel distillato? Perché riconosco il fatto che è un pezzo di merda, come tantissimi altri esseri umani. Perché sminuire e trascinare l'arte a livello dei peggiori difetti, quando invece l'arte è proprio il tentativo da parte di esseri umani imperfetti
di sublimare,
di elevarsi. Sì. Céline era antisemita.
Come piace.
Filofascista.
No, 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 era questa cosa.
Quanto mi piace.
Allora, no, vi prego.
Il tempismo perfetto di Romina Falconi. Vedi, hai detto proprio il tempismo di Giorgia Palmas. Esattamente, è quello lì.
Mi dispiace, io volevo di le opere. No, hai visto? Cioè, che gli manca? I piedi gonfi?
C'era tutte. Era pure schizofrenico o bipolare. Comunque aveva anche lui una malattia mentale, diagnosticata ovviamente postuma, però... E cazzo, però morta a credito è una delle cose più incredibili che abbia mai letto nella mia vita. E cos'è che vuol dire questo? Questo vuol dire che in realtà l'artista non è mai la perfezione. Perché l'artista è un essere umano. Ed ha difetti, ha nefandezze, sensi di colpa. L'arte è ciò che ci permette di ricordare... Da un lato ci ricorda la nostra stessa imperfezione, dall'altro ci fa dire posso tendere a qualcosa di più. E io questo momento storico in cui perché J.K. Rowling è stronza e via dicendo, io devo prendere Harry Potter e una dire cosa, Harry Potter non lo leggiamo, ma vaffanculo, ma leggete Harry Potter alla faccia di J.K. Rowling. E poi certo uno può dire ma ci guadagna soldi, vabbè, ma prima o poi lei morirà, Harry Potter no, cazzo. Quindi perché io dovrei prendere e abbassare l'arte ai nostri livelli più bassi quando invece dovremmo fruirne in virtù del fatto che ci eleva? Non so, io, cioè, questa cosa qua di quest'epoca non riesco a digerire.
Ma poi mettiamo pure che uno abbia sbagliato tutto nella vita. Una cosa ha fatto buona, almeno riconosciamogli quella. Esatto, io questo dico poi fondamentalmente.